seconda parte.
La seconda parte è a ruota libera. Cioè io come? Sono andato. Vabbè, io dico qualcosina inizialmente per più che altro per manifestarvi i miei dubbi. Prima di tutto voi avete capito che io mi trovo molto più a mio agio con la sapienza ebraica che non con la sapienza greca, no? E a questo proposito vorrei dire che, appunto, ho già detto prima, la sapienza ebraica è una sapienza antropologica, raramente è di origine, la sapienza viene da Dio, come dice Giobbe 28, ma è un'attività umana, è un'attitudine umana, un atteggiamento umano di conoscenza, di esperienza, di sofferenza anche, di capacità di sopportare le prove e anche di saper vivere in società, come dice, i proverbi sono un libro di scuola, che insegna la sapienza, insegnano essenzialmente il modo di relazionarsi con gli altri.
Però anche il proverbi 8.
Ecco, appunto, tu mi anticipi, cioè l'unico, nella sapienza ebraica, l'unica eccezione è Proverbi 8, che è un testo eccezionalmente importante, però secondo me anche super interpretato, specialmente dai padri. Ci presenta la sapienza come costituita fin dall'eternità, dal principio, Reshit, il Signore mi ha creato. Reshit Darko, inizio della sua attività, prima di ogni opera, fin da quando non esisteva ancora niente, una maniera molto, molto ingenua di dire cosa esisteva quando non c'era ancora niente, quando non esistevano ancora gli abissi, le basi dei monti, le colline, la terra, i campi, eccetera. Insomma, per concludere, allora io ero, versetto 30, io ero con lui come architetto ed ero la sua delizia ogni giorno. Non so se la traduzione attuale della CEI conferma questa interpretazione. Io ero con lui come architetto.
Artefice.
Più o meno lo stesso. Vaie Ezlo Amon, no? Il testo ebraico dice. Che si può interpretare in due modi, cioè anzitutto Amon non si sa bene cosa significhi, si intende, i settanti intendono architetto, artefice, ma è una parola rarissima, che oggi viene anche letta come fosse un nourrisson, dicono i francesi, cioè un bebè, una piccola bambina, insomma, che si divertiva, era la sua delizia ogni giorno, mi rallegrava davanti a lui ogni istante, ponendo le mie delizie ai piedi dell'uomo. Va eie etzlo darco amon, può intendersi, io ero presso di lui come architetto o come una bambina, no? Da Aman, che vuol dire nutrire, radice Aman, nutrire, quindi anche... Ed è questa la tesi che sposa Mazzinghi, no? Bambina, invece di architetto, che è dei 70, che è tradizionale. Però si può anche intendere... Io ero presso di lui, lui, Amon, no? Non io, sapienza, ma lui, architetto, lui, e poi questo Amon, se voi consultate un dizionario, trovate che è anche... normalmente, più frequentemente, anche nella Bibbia ebraica, che non architetto, il dio egiziano Amon, è che questo inno antico, antichissimo, di Proverbi 8, è un calco di un poema che raffigura, che rappresenta le relazioni tra Maat e Amon. Maat, anche lei una dea, la dea della sapienza, la dea dell'ordine, e Amon il suo dio, cioè l'amica o la figlia di Amon. Questo è un articolo, probabilmente ce l'avete anche questo, non so più cosa offrirvi. È un articolo di Bonnard, già un po' anzianetto, dire la verità, nel 79, in una raccolta di Bonnard e Gilbert, La Sagesse de l'Ancien Testament, De la Sagesse personifiée dall'Ancien Testament alla Sagesse en personne dal Nouveau Testament. È proprio questo gioco, no? Questo problema, no? Della saggezza, della personificazione della sapienza dell'Antico Testamento, della sapienza di persone dell'Antico Testamento, che mi sembra critico, che mi sembra difficile da definire. Lui esplora tutti i testi dell'Antico e del Nuovo Testamento che fanno riferimento a Proverbi 8, e sono in particolare due, cioè il prologo di Giovanni e il primo capitolo della lettera ai Colossesi, no? In arche, in principio, prima che esistessero tutte le altre cose, e tutte le altre cose sono state create per lui, per di lui, in vista di lui, eccetera, nella lettera ai Colossesi. Però lui fa un'esegesi di Proverbi 8, sostanzialmente, che conferma questa origine. Ora, il testo non si ferma all'origine, evidentemente, non c'è tutta una storia di interpretazione del testo, compreso il Nuovo Testamento, ma per dire che la base scritturistica dell'Antico Testamento non è così ovvia, diciamo così, no? Non è così chiara. Vi interessa questo?
Sì, ci interessa tutto.
Allora, io personalmente, qui senza riferirmi a Bonnard o ad altri, in maniera molto ingenua, mi pongo alcune domande che vi sottopongo e che, insomma, magari mi aiuterete a chiarire. Secondo me, nel Nuovo Testamento ci sono almeno tre impedimenti o tre limiti a questa identificazione sapienza-Cristo, o Cristo-sapienza, sapienza in persona. Il primo impedimento è che tradizionalmente, nell'Antico Testamento, specialmente in Siracide 24, ma anche in Baruch 3-4, la sapienza identificata, la sapienza ebraica è identificata con la Torah. È un libro. Quindi io posso dire, magari con Matteo, che Gesù è il compimento della Torah, quindi Gesù è la Torah vivente, però Paolo forse non lo direbbe, no? Che Gesù è la Torah. L'abbiamo sentito anche nella lettura di oggi a mezzogiorno dei Galati, cioè c'è una maledizione della legge, insomma c'è una difficoltà a identificare Gesù con la Torah. Gesù è piuttosto il sostituto della Torah, oppure primo problema, cioè, che probabilmente vieta o intercetta la possibilità di identificare Gesù con la sapienza, perché la sapienza è identificata con la Torah. Secondo problema, la sapienza è una figura femminile, comunque sia, è una figura femminile, sia in ebraico Chokma, sia in greco Sofia, è una figura femminile. Anche in Proverbi 8 comunque è una figura femminile questa, diciamo così, ipostasi della sapienza. E mi sembra che in linea di principio sia improprio applicare, cioè togliere tutto alle donne, insomma, cioè la figura, se la figura femminile richiede probabilmente una ipostasi femminile. La stessa cosa si può dire anche, ma lo Spirito Santo, pneuma agion, pneuma è neutro, ma in ebraico è ruach, a kodesh è anche femminile. Ruach HaKodesh, cioè Ruach è maschile quando è il vento occidentale che porta la pioggia, è femminile quando è il vento orientale che porta il secco. Terzo impedimento che soprattutto in Paolo la croce di Cristo è un'esplicita contraddizione della sapienza mondana e della sapienza greca. Qui io mi riferisco all'inizio della prima lettera ai Corinti, 1 Corinti 1.3, in cui Paolo se la prende con dei disordini all'interno della comunità di Corinto, probabilmente rappresentati da un certo Apollo Alessandrino, no? Che introduceva... Dov'è? Dov'è il sapiente? Allora, la parola della croce, 1 Corinti 1, 18, la parola della croce infatti è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano, per noi è potenza di Dio. Sta scritto infatti: distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è mai il sottile ragionatore di questo mondo? Non ha forse Dio dimostrato stolta la sapienza di questo mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. E mentre i giudei chiedono i miracoli, i greci che cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono... Ma veramente di una grande forza polemica questo testo, no? Di una grande passione. Sia giudei che greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. Cristo sapienza di Dio. Però Paolo normalmente non usa il termine sapienza. Anch'io, fratelli, quando venite tra voi, non mi presentate, non cervi la sapienza di Dio, con sommità di parole di sapienza. Tra i perfetti, capitolo 2, versetto 6, parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti a nulla. Parliamo di una sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nascosta e che Dio ha preordinato prima dei secoli per la nostra gloria. Divina, misteriosa. E lui parla di mistero. Di solito Paolo usa il termine mistero. Anche se voi prendete Efesini... Efesini 3, per questo Paolo 3.1, io Paolo, prigioniero di Cristo per voi gentili, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, mi ha affidato a vostro beneficio, come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto brevemente. Dalla lettura di ciò che ho scritto potete ben capire la mia comprensione del mistero di Cristo. Il mistero di Dio è poi l'amore di Cristo per tutti, anche per i gentili. Questo mistero non è stato rivelato agli uomini delle precedenti generazioni, come per esempio è stato rivelato ai santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito. Che i gentili, cioè, sono chiamati in Cristo Gesù a partecipare alla stessa eredità, a formare lo stesso corpo, a essere partecipi della promessa per mezzo del Vangelo. E poi, scusate, più avanti, per questo, versetto 14, io dico, io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal suo spirito nell'uomo interiore, che il Cristo abiti per la fede nei nostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siete in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, non della sapienza. Perché questa è una citazione di Giobbe 11, dove queste quattro dimensioni sono le dimensioni della sapienza, e io ci gioco su queste quattro dimensioni della sapienza ebraica, ma lui non dice ampiezza, lunghezza, altezza e profondità della sapienza, ma sottintende del mistero o dell'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza.
Però prima il versetto 12 diceva: affinché per mezzo della Chiesa sia ora manifestata il principato delle potenze dei cieli, la multiforme
sapienza di Dio,
secondo il progetto eterno.
Sì, c'è la sapienza di Dio e non la sapienza del mondo, no? Questo lo diceva anche prima. Lo diceva anche in Corinti, però si nota in questo, credo in questo volume qua di Bonnard Gilbert, c'è un articolo di Aletti su San Paolo, sulla sapienza di San Paolo, e dice che lui tende a eliminare la terminologia di sapienza, Sofia, per sostituirla con Mysterion, che poi ha anche lui le sue ambiguità, no? Perché nella letteratura misterica, eccetera. Per quanto riguarda il Vangelo, io prendo soprattutto Matteo 11, c'è l'inno di giubilo. Io ti rendo grazie, oh Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti. Anche qui c'è una polemica, mi sembra esplicita, contro la sapienza di questo mondo, la sapienza greca. Poi al capitolo sempre 11, versetto 19, c'è forse il testo, non dico l'unico, ma il testo più che più probabilmente può identificare il Cristo con la sapienza, perché 11:19, è venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, dicono: ecco, mangione un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata resa giustizia dalle sue opere. In Luca c'è dai suoi figli, che probabilmente sono Giovanni e Gesù, i figli, figli della sapienza. Matteo probabilmente cristologizza di più dalle sue opere, dell'opera di Cristo, dell'opera messianica che inaugurano il capitolo 11. E ci sono qualche altro passo in Matteo di questo genere, 6:29, veramente è molto scarso, perché dice eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestito come uno di loro, qui si riferisce ai giri del campo. Che vestivano più riccamente di Salomone, è un paragone, cioè non è un'identificazione questa. 12:42, c'è più che Salomone, qui c'è più che Salomone. Comunque tutto sommato non mi sembra che ci sia una cristologia della sapienza in Matteo, c'è piuttosto una cristologia della Shekinah, della presenza di Dio. 12:42, la regina del sud si leverà a giudicare questa generazione e la condannerà, perché sa bene delle estremità della terra per ascoltare la sapienza di Salomone, ed ecco ora qui c'è più di Salomone. C'è più di Salomone, sì. Non vuol dire che c'è la sapienza incarnata, no? Questo lo dice Giovanni, questo lo dice la lettera ai Colossesi, che non è Paoli, cioè è Deutero Paolino. Quello che il passaggio che elimina la seconda obiezione o la seconda perplessità, cioè la figura femminile della sapienza, è un passaggio che è attestato proprio dal libro della sapienza. Cioè il libro della sapienza paragona la Sofia non soltanto al pneuma, ma anche al logos, alla parola. Cioè questo ce l'avete, questo è in Filone, il logos. Sapienza 16. Adesso chissà dov'è. Questo è un testo famoso, cioè veramente anche qui un po' super interpretato, perché finisce per essere applicato alla notte di Natale, quando nel testo della sapienza è applicato alla stasi dei primogeniti, insomma, comunque. Sapienza 16, 18, 14. Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose e la notte era a metà del suo corso, la tua parola onnipotente dal cielo, dal suo trono regale, guerriero implacabile, si lanciò in mezzo a quella terra di sterminio, portando come spada affilata il tuo ordine inesorabile. E poi anche ci sono diversi passaggi successivi, per esempio 18-22, egli superò l'ira divina con la forza del corpo, non con la forza del corpo né con l'efficacia delle armi, ma con la parola placò colui che castigava, con la parola, per mezzo della parola. E anche no, questo era 18, no?
18,
non 16. 16-26, 16-26, i tuoi figli che ami, o Signore, capissero che non le diverse specie di frutti nutrono l'uomo, ma la tua parola conserva coloro che in te credono. Quindi c'è anche una riflessione sulla parola, sul logos, nella teologia alessandrina, diciamo così, Filone e il libro della sapienza, che approda poi al prologo di Giovanni, in principio era il logos. Vi dico ancora questo, questo è il fogliato dei miei dubbi. Nei padri più antichi, per esempio Teofilo di Antiochia, che non so chi sia, però è un padre preniceno, la sapienza, Sofia, è lo Spirito Santo. E anche Ireneo, che è del secondo secolo, le due mani di Dio, le due mani di Dio creatore, sono il Verbo e la sapienza, il Figlio e lo Spirito. Cioè una mano è il Figlio o il Verbo, e l'altra mano è la sapienza o lo Spirito. Per origine no, però permettetemi di dire, con buona pace del mio amico Lorenzo Perrone, che qui c'è tanta speculazione, quasi gnostica, perché origine distingue l'archè, distingue la Sofia, distingue il logos, distingue tante cose che mi sembrano un po' complicate. Grazie. Ecco, tutto qui, questi erano i miei dubbi, cioè quello che... io non faccio questa lezione a scuola, cioè sul Nuovo Testamento, cioè faccio sì una lezione su Gesù maestro di sapienza, ma non faccio una lezione su Gesù ipostasi della sapienza, perché poi queste cose qui hanno degenerato effettivamente nel cristianesimo primitivo anche a livello gnostico, no? La Sofia, va bene. Adesso ditemi voi quali sono le vostre risposte.